Io vi ringrazio per l'invito, naturalmente, per l'occasione di parlare qui della riforma protestante, che mi conferma in una convinzione che è venuta maturando in questo anno soprattutto, che sta avvenendo, ma è avvenuta già una svolta da parte del cattolicesimo nel suo insieme nei confronti della riforma protestante. E la svolta in che cosa consiste? Consiste in questo, secondo me, che mentre fino a ieri il cattolico medio davanti alla riforma protestante, anche se non la criticava, diceva però la riforma protestante non mi riguarda, io sono cattolico romano, la riforma è cosa tua, non mia, io non c'entro. Questo sta cambiando. Questa è la svolta. Oggi, non dico tutti i cattolici per carità, però già il Papa che va a Lund, ma che cosa vuol dire questo viaggio? Ma perché parti da Roma per andare a Lund a partecipare a un culto organizzato dalla Chiesa Luterana di Svezia per iniziare questi festeggiamenti o quel che è per la Riforma, i 500 anni della Riforma? Cosa vuol dire questo viaggio? Secondo me vuol dire una cosa molto semplice e molto nuova. La Riforma mi riguarda. La Riforma protestante è anche faccenda mia. Mi interpella come cattolico romano, addirittura Papa. E questo è una cosa molto bella. Cioè, la riforma fa parte della mia storia di cattolico, capito? Una cosa enorme, una svolta radicale, se vedo bene si capisce, ma così interpreto e colloco tutte queste cose, anche questo mio invito a parlare della riforma, cos'è propriamente la riforma, in questo collegio rosmignano, io lo colloco in questo quadro, che il cattolico oggi dice no, voglio sentire, perché è storia mia, non è solo storia tua. Questa è una cosa straordinaria, bellissima, bellissima, bellissima. Questa è anche unità della Chiesa, è un pezzo di unità della Chiesa, perché unità della Chiesa vuol anche dire unità della storia della Chiesa. Quindi grazie, grazie, grazie. Io sono molto felice. Ora, la domanda, appunto, veniamo al tema. Quel processo di 50 anni circa, processo storico, teologico, culturale, ecclesiale, politico, sociale, che noi chiamiamo, siamo abituati a chiamare riforma protestante, lasciamo cadere il protestante per un momento, chiamiamola riforma, è stata veramente una riforma? Cioè, questo termine ci aiuta a capire il fenomeno oppure no? Prima cosa, prima constatazione, nel XVI secolo ci sono state due negazioni radicali che la riforma fosse una riforma. Non erano affatto d'accordo nel XVI secolo moltissimi cristiani, ma non solo cristiani di chiesa, ma anche cristiani generici, generali, a cominciare dal principe degli umanisti che si chiamava Erasmo, a dire che questa era una riforma. Niente affatto, non è una riforma. Allora le due grandi negazioni della riforma come riforma sono quella di Roma e quella anabattista, che purtroppo è poco conosciuto, ma è un mondo fondamentale anche per capire la riforma e anche per criticarla. Ecco, vabbè. Cioè, io devo parlare non della opposizione, opposizione alla riforma, quello che è stata la riforma, non la negazione. Comunque, queste due negazioni noi le dobbiamo capire per dire se la qualifica riforma è idonea a farci capire il fenomeno. Allora Roma, voi lo sapete, Roma ha scomunicato la riforma, letteralmente, radicalmente. Il concilio, a parte la scomunica di Lutero e di tutti gli altri, ma questo possiamo anche, diciamo, metterlo nello stile dell'epoca, diciamo. Il dissidente era un eretico per forza, quindi va bene. Ma no, ma il concilio di Trento è stato una cosa seria, un grande concilio, un grande concilio, che ha ascoltato la riforma senza mai menzionarla, cioè è un capolavoro, diciamo così, diplomatico, perché appunto si può dire che tutto il Concilio di Trento, se non tutto, diciamo l'80%, è contro la riforma senza mai menzionarla, come se non fosse accaduta. Non c'è. Che è il primo modo per negare una realtà, dire che non c'è. Non esiste. Non esiste. Allora, lasciamo appunto perdere la scomunica, ma il Concilio di Trento è stata una negazione qualche volta sfumata, altre volte netta, radicale, frontale, cioè qualche volta Trento nega la riforma ma ne tiene conto nella sua formulazione della dottrina cattolica, della sua riformulazione della dottrina cattolica, ne tiene conto, altre volte no. È semplicemente un rifiuto radicale, frontale. Cioè ne tiene conto solo per respingere, altre volte ne tiene conto per riformulare la dottrina cattolica in modo che sia negazione. Anatema sit, anatema sit, anatema sit, anatema sit. Cioè Trento non ha salvato nulla della riforma, letteralmente nulla, neanche la Sacra Scrittura. Poteva almeno dire, beh, qui la riforma ha messo in luce almeno questo. No, niente. Cioè, qual è il verdetto di Trento? La riforma è una deformazione radicale del cristianesimo, una eresia dall'A alla Z. Oggi non è più così. Diciamo, la riforma ha preso la sua piccola rivincita, diciamo. Perché come tutti sapete, come tutti sanno, come è stato detto, il Concilio Vaticano II ha introdotto nel sistema cattolico, quindi in una posizione diversa naturalmente da quella che occupa nel sistema protestante, se vogliamo adoperare questa parola, quindi le cose non hanno più la stessa portata, la stessa forza che hanno nel sistema protestante, però cose fondamentali della riforma sono entrate nella dottrina cattolica. Volete un elenco rapido? La Chiesa come popolo, appunto, diceva Cassese giustamente, la comunità, popolo di Dio, questa, come assemblea, la Chiesa è l'assemblea dei credenti, la Congregatio Sanctorum, manca solo la formula della confessione di fede di Augusta, ma la cosa c'è, il capitolo 2 della Lumen Gentium. La stessa nozione di Chiesa come mistero, che nel documento del Concilio Vaticano II viene sviluppato alla luce della cristologia, le due nature di Cristo, eccetera, quindi ha un suo sviluppo particolare, ma si potrebbe, e volendo si può benissimo, sviluppare questa idea della Chiesa mistero in termini luterani, perché come sapete, forse probabilmente sapete, Lutero parla della abscondita ecclesia. La Chiesa è nascosta, non devi identificare la Chiesa che vedi con la Chiesa che è. La Chiesa che è nascosta è l'assemblea dei cuori, non l'insieme dell'edificio, della struttura visibile della Chiesa. Quindi questa idea della Chiesa mistero, cioè che la Chiesa non è quello che vedi della Chiesa, ma è esattamente quello che non vedi, cioè il mistero, che non è constatabile, non è visibile, questo, ripeto, è un'idea che può benissimo essere ricondotta. E tre, il sacerdozio universale, loro dicono comune, ma è lo stesso sacerdozio comune dei credenti. Questa idea è l'idea principale della ecclesiologia di Lutero. Proprio Lutero, quintessenza dell'ecclesiologia luterana. Naturalmente nel sistema cattolico è bilanciato sacerdozio col sacerdozio ministeriale, c'è poi una... Ripeto, l'inquadramento è diverso e quindi anche questo sacerdozio universale non ha la stessa potenza eversiva che ha avuto nell'ecclesiologia del Cinquecento. Però l'idea è lì, capisci? E non sai domani che cosa succede quando tu metti un'idea del genere, la immetti nel sistema, ma può farlo esplodere, può farlo esplodere. Anche se adesso non la esplode. Non so se mi spiego, ma sono cose formidabili, sono cose enormi, sono cose enormi. La libertà religiosa, ma quando mai? Quando mai la Chiesa Cattolica è stata predicatrice di libertà religiosa? Per la propria libertà, sì, ma non per la libertà degli altri. Non per la libertà, tra virgolette, dell'errore, solo la verità, quella che ho io è libera. merita di essere libera. L'ecumenismo. Ma l'ecumenismo è una creazione protestante, tutti lo sanno. È nato nel protestantesimo, anche perché forse ne aveva più bisogno lui. Ne aveva più bisogno lui di altri, no? Ma è nato nel protestantesimo, è una cosa tipicamente protestante, tanto che, come sapete, quelli che studiano un po' di storia della Chiesa, nel 1928 il Papa Pio XI ha scritto una filippica contro l'ecumenismo, contro la Mortalium Animos, che il Vaticano II ha rovesciato, cioè ha detto esattamente il contrario di quello che ha detto il Papa Pio XI nel 1928. Nel 1928 il Papa diceva: ma l'ecumenismo, ma che cos'è? È un movimento assurdo. Perché è assurdo? Ma perché cerca l'unità come se l'unità non ci fosse. Ma l'unità c'è? Eccola lì, è a Roma. Dove vai a cercare l'unità cristiana? Questo era il discorso, quindi un movimento totalmente insensato. Insensato. Il Vaticano II che cosa dice? Il movimento ecumenico è ispirato dallo Spirito Santo. Non credo che lo Spirito Santo faccia delle cose insensate. Cioè tutto il contrario. Un'altra cosa, ma io perdo tempo. No, ma sono cose interessanti perché... Un'altra cosa, la Mortalium Animos dice, tra le altre cose, sarebbe interessante fare uno studio comparato, dice: è sbagliata la dottrina, la teoria di coloro, di quei teologi che sostengono che ci sono delle differenze nelle verità di fede. Sono tutte uguali il dogma della Trinità e il dogma della transustanziazione. Ora, questo lo dico io per esemplificare. Il dogma della Trinità, il dogma della transustanziazione, il dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine sono uguali, sono sullo stesso piano. E devi credere con altrettanta pietà, devozione e convinzione tutti questi dogmi. Che cosa dice il Vaticano II? C'è una gerarchia delle verità cattoliche. Perché? Perché diverso è il rapporto che ciascuna di queste ha con il fondamento della verità o della fede cristiana. Capito? Quindi la Trinità ha un fondamento totale, si identifica con la verità cristiana. Altre verità cattoliche, la cosa è meno evidente, diciamolo nel modo soft, la cosa è meno evidente, questo rapporto immediato. Capito? Ha rovesciato il Vaticano II e ha introdotto nel suo seno questa idea ecumenica che è nata nel protestantesimo, un'idea protestante. E, cosa importantissima, come sintomo, voi sapete, quelli che hanno studiato un po' il Concilio, che all'inizio, quando hanno cominciato a discutere di ecumenismo, c'era lo schema preparatorio, e nello schema preparatorio si diceva: principi dell'ecumenismo cattolico. Discussione, risultato, principi cattolici dell'ecumenismo, che è tutto un altro discorso, perché se tu dici c'è l'ecumenismo cattolico, allora c'è l'ecumenismo protestante, c'è l'ecumenismo, cioè tu introduci nella categoria ecumenismo le confessioni che invece l'ecumenismo vuole superare in qualche maniera, almeno nella loro contrapposizione. Allora vedete che strana situazione, cioè Trento ha scomunicato. Non ho nulla da spartire con questa roba qua. Nulla da spartire. Il Vaticano II non solo ho da spartire, ma non parliamo della parola di Dio. Non parliamo della coscienza. Guardate, io mi sono trascritto una riga sulla coscienza che vi voglio leggere, perché queste sono righe che un protestante liberale, ma di quelli doc, avrebbe sottoscritto a quattro mani. Sentite cosa dice della coscienza. Tutti ricordate, io credo, quello che Gregorio XVI diceva della libertà di coscienza, 1832, quanta cura si chiama, è il delirio del nostro secolo, la libertà di coscienza, il delirio del nostro secolo. Papa Gregorio XVI, 1832. Che cosa dice il Concilio Vaticano II? Dunque, la coscienza, sentite, nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, capito? Il tempio di Dio nell'uomo, dove egli si trova solo con Dio. Nessun prete, nessun vescovo, nessun papa, nessun Lutero, nessun Calvino, nessun teologo, solo con Dio. La cui voce di Dio risuona nell'intimità propria. Concilio Vaticano II. Mai sentite cose di questo genere? Mai. Voglio dire, da parte dell'autorità suprema, che è quella del Concilio. Capito? Quanto protestantesimo è entrato, sia pure, ripeto ancora una volta, inquadrato nel sistema cattolico, quindi uno può anche discutere, non è più esattamente, vabbè, però è sempre quello, addomesticato, vabbè, ma è lì, però dentro, non fuori, come a Trento, tutto fuori, non voglio nulla di questa peste, di questo veleno, non lo voglio. Voi capite la differenza. Quindi il giudizio negativo di Trento sulla riforma, sostenendo che è stata una deformazione radicale del cristianesimo, oggi non è più. Non vale più, per queste ragioni e mille altre naturalmente, è soltanto una piccola esemplificazione di quello che ho fatto. Però nel XVI secolo il giudizio è stato quello, non riforma ma deformazione. Poi abbiamo l'altro versante, l'altro no radicale, anche altrettanto radicale, anche se diversamente motivato, molto diversamente motivato, che è stato il rifiuto anabattista. L'anabattismo è stato chiamato anche riforma radicale, è stato chiamato anche ala sinistra della Riforma. L'anabattismo è nato dalla Riforma, figli della Riforma, a cominciare da Zwingli, Zurigo, lì è nato l'anabattismo. E che cosa è l'anabattismo? Ora io non voglio, non è tempo perso, no, è tempo guadagnato, però i limiti ci sono e quindi non posso dire. Però dico l'essenziale del no, cioè gli anabattisti cosa dicevano? La riforma è una mezza riforma che non è giunta al suo compimento, si è fermata a metà. E perché si è fermata a metà? Perché la riforma non ha riformato la cosa fondamentale che avrebbe dovuto riformare. E qual è la cosa fondamentale che avrebbe dovuto riformare? Il regime costantiniano, lo chiamiamo oggi noi, il regime costantiniano della Chiesa, l'alleanza trono-altare, in mille modi diversi naturalmente, ma sostanzialmente, lo dico con questa battuta, Lutero ci ha liberato dal Papa, ma non ci ha liberato da Costantino. Cioè non ci ha liberato da quell'intreccio tra potere politico e Chiesa, comunità cristiana, comunque articolata, che era tradizionale, durava da mille anni. I riformatori, i grandi riformatori, Lutero, Calvino e compagni, hanno tutti difeso il regime costantiniano. Cioè per loro era naturale che il principe o il consiglio della città di Zurigo, che era un consiglio tra mille virgolette democratico, cioè che veniva dai ceti imprenditoriali, si direbbe oggi, fosse anche responsabile della religione. Cioè non era fuori dall'orizzonte di quella civiltà, quello che noi oggi chiamiamo laicità dello Stato, non esisteva. Lo Stato, principe o chi fosse, qualunque rappresentante politico era anche lui responsabile davanti a Dio, era anche lui responsabile della situazione religiosa del suo Stato, della sua regione, del suo territorio. Ecco, gli anabattisti mettevano in discussione questo intreccio che si esprimeva nell'idea del corpus christianum, non nel corpus Christi, la Chiesa corpo di Cristo, no, corpus christianum, cioè la società cristiana, l'Europa cristiana di cui qualcuno vaneggia ancora e quasi quasi rimpiange, l'Europa cristiana. Gli anabattisti dicevano è una finzione, non esiste. Anche se il tuo principe va in chiesa, non c'è l'Europa cristiana, non c'è lo Stato cristiano. È già molto se c'è una chiesa cristiana. C'è una chiesa che sia veramente cristiana, ma lo Stato cristiano non esiste. Una critica radicale. Radicale. E, secondo punto, qual è il segno che questi riformatori, che loro dicevano, a metà, sono solo a metà, che non hanno avuto il coraggio di eliminare il battesimo dei bambini, perché il battesimo dei bambini è proprio il sacramento dell'Europa cristiana, del corpus cristiano, perché tu non sei ancora nato e sei già cristiano. Ma che senso ha? Sei cristiano prima di sapere quello che è il cristianesimo? Ma è un'assurdità. Ma ma è anche un abuso. Ma appunto è un abuso che nasce da una comprensione della società, della realtà, del mondo in cui vivi, in cui è tutto cristiano, quindi battezzi non solo i bambini, ma battezzi le mucche, battezzi le campane, battezzi tutto, è tutto battezzato. Tutto battezzato. E questo equivoco. Ma i riformatori sono stati molto, non solo hanno polemizzato, ma hanno perseguitato. Perseguitato! Sentite questa perché è un gioiellino. Lutero è stato condannato, è stato scomunicato sulla base di 41 proposizioni, che se voi le potete anche leggere, 41 proposizioni, una delle quali, se voi le andate a leggere direte ma come, su questa base Lutero è stato scomunicato, ma cosa? Erano tutti pretesti. Non erano le ragioni vere, pretesto. Uno di questi 41 articoli in base ai quali Lutero è stato scomunicato diceva e dice: è contro lo Spirito Santo bruciare gli eretici. Questo sosteneva Lutero. La Curia Romana dice questa è una proposizione eretica. Va bene? È chiaro? Una cosa incredibile, no? Ma, Lutero stesso, che aveva questa posizione negli anni 30, quindi 10 anni dopo, vedendo il diffondersi dell'anabattismo, che era un movimento molto serio, un movimento di base, diffuso, eccetera, eccetera, ha invocato l'autorità politica per reprimere l'anabattismo. Questa repressione è stata ecumenica nel XVI secolo. Pensate che nel Veneto, dunque in Italia, chiamiamola così, in Italia, nel 1550 ci fu un sinodo a Venezia con 60 rappresentanti di comunità anabattiste venete. Mettiamo due per comunità, vuol dire che c'erano 30 comunità anabattiste nel territorio veneto. Hanno fatto il loro sinodo, tutto distrutto, tutto annientato. L'anabattismo non è sopravvissuto, come i catari, cioè distruzione fisica o riconversione al catolicismo. Come? No, i cattolici, certo, sì. No, perché, guardi, la persecuzione dell'anabattismo è stato un fatto ecumenico, cioè una vocazione comune, perché, ripeto, la Chiesa, qui anche la Chiesa protestante nascente, la Chiesa cattolica storica, eccetera, non concepiva la laicità dello Stato. E in fondo gli anabattisti non è che parlavano naturalmente di laicità, ma parlavano di separazione, di absonderung, la separazione. La Chiesa è santa e il mondo no. E allora tu come Chiesa devi separarti e non chiedere l'appoggio al principe per favorire la predicazione dell'Evangelo. Questo è il discorso. E quindi, vedete, la riforma è stata contestata come riforma, non è, loro dicevano, non è una riforma, no? Perché non è andata in fondo, non ha eliminato l'equivoco costantiniano, diremmo con un linguaggio moderno, naturalmente loro non parlavano in questi termini, ma l'idea era quella, quindi un'idea forte, l'idea grossa, io capisco benissimo, non disapprovo, ma capisco benissimo l'opposizione della riforma. E lo stesso, se uno dice, ma i riformatori si consideravano riformatori? No. Un testo l'ha già detto Cassese, il commento di Lutero alla tesi 89 dice, appunto, come è stato ricordato, che la riforma non è fatta da uno, non è fatta da due, non è fatta da te, non è fatta da tutti, è fatta da Dio soltanto. Che cosa puoi fare tu? Puoi preparare la riforma, fare Giovanni Battista. E Lutero lo dice da qualche parte, sono come Giovanni Battista, preparo, ma non posso fare la riforma, solo Gesù Cristo può riformare la Chiesa, ma chi può riformare la Chiesa? Una cosa troppo santa, perché un uomo mortale come me possa... Non si può, solo Dio. E c'è un testo bellissimo di Calvino, ve lo voglio leggere. Un testo bellissimo di Calvino che dice la stessa cosa. Calvino è già la seconda generazione. Nel 1543 scrive all'imperatore Carlo V una supplica, ma anche lui si rivolge all'imperatore perché favorisca la riforma della Chiesa, ma dice verso la fine queste cose: la riforma della Chiesa è opera di Dio ed è altrettanto indipendente dalla speranza e dal pensiero dell'uomo quanto lo è la risurrezione dei morti o un altro miracolo di questa fatta. Sicché, quanto alla possibilità di fare qualcosa a tale scopo, non bisogna attendere che si manifesti la buona volontà della gente o che mutino le situazioni, ma sentite bene, bisogna farsi strada attraverso la disperazione. Bisogna farsi strada attraverso la disperazione. Dio vuole che il suo Evangelo sia predicato. Ubbidiamo a quest'ordine, andiamo dove egli ci chiama. Quale sarà il risultato? Non è cosa che deve preoccuparci. Cioè, appunto, la risurrezione dei morti è opera di Dio. Riforma della Chiesa è la stessa cosa, opera di Dio. Noi predichiamo l'Evangelo, cerchiamo di predicare l'Evangelo, prepariamo la strada, togliamo quelli che crediamo siano degli ostacoli. E tutta questa opera preparatoria alla riforma, ma la riforma non è opera nostra, non può essere opera nostra. Questo pensavano i riformatori, quelli che noi chiamiamo impropriamente, non nessuno ha voluto essere. Vabbè, ora io avevo un punto, ma lo salto. Cioè, volevo illustrare un po' il carattere internazionale della riforma, perché purtroppo questi 500 anni van benissimo, ma si dimentica che la riforma è stato un fatto europeo, non tedesco. Neanche solo Lutero, Zwingli è un autonomo rispetto a Lutero, non dipende affatto da Lutero. E ha fatto una riforma anche più radicale di quella di Lutero. E poi volevo mettere in luce, ma non c'è tempo, la, la diversità, cioè il fatto che la riforma nasce plurale, e ci sono quattro, se vogliamo chiamarli così, laboratori della riforma, cioè della teologia, del pensiero della riforma: Wittenberg, Zurigo, Strasburgo e Ginevra. Ecco, da questi quattro laboratori nasce il pensiero della riforma, che comprende sostanzialmente quella che poi si chiama la riforma luterana, quella che poi si è chiamata, i luterani hanno chiamato riformati polemicamente i calvinisti e gli zwingliani, perché loro si chiamavano evangelici. Voi non siete evangelici, siete soltanto riformati. E quindi questo nome è rimasto alla riforma di Zwingli e di Calvino. E poi c'è la riforma anglicana, perché la riforma anglicana, pur essendo formalmente una chiesa ponte tra cattolicesimo e protestantesimo classico, diciamo così, però teologicamente Calvino ha avuto un'influenza decisiva nei 39 articoli, che sono gli articoli fondamentali della confessione di fede anglicana. Oggi gli anglicani non amano essere assimilati al protestantesimo, mi sembra, ecco, rivendicano un'autonomia, ma la sostanza teologica, dottrinale dell'anglicanesimo è il calvinismo. E voi avete avuto una riprova nella famosa questione delle donne, del ministero femminile. Alla fine, con immenso travaglio, eccetera, eccetera, l'anglicanesimo ha optato per il sacerdozio femminile delle donne, del sacerdozio femminile. Perché? Perché appartiene al protestantesimo. Questa è l'unica ragione. Cioè, alla fine viene fuori questa matrice originaria calvinista. Ma appunto, vedete, sono forme molto diverse, pur sulla base comune. Allora, che cosa? Ora veniamo finalmente alla risposta alla domanda, perché io non ho ancora risposto. Allora, per capire che cosa è stata propriamente la riforma, bisogna capire da dove è nata. Dove è nata la riforma? È nata in convento, cioè, ma questo è molto importante, la riforma è stata un'opera per la Chiesa, nella Chiesa, non contro, in nessuna maniera. Lutero era contro una chiesa luterana, e il fatto che esista una chiesa che si chiama evangelica luterana contraddice Lutero. Lutero ha implorato, dico implorato, i suoi seguaci a non chiamarsi luterani. Chiamatevi cristiani se credete di esserlo, se osate sperare di esserlo, ma non luterani, non luterani. Che cos'è Lutero? Niente. Non può dare il nome a una chiesa. Ecco perché dicevo, Lutero non è un luterano. È importante, non è una battuta. Quando Lutero parla della Chiesa, parla sempre dell'una santa. Mai della Chiesa luterana, della Chiesa della Riforma. il suo orizzonte è sempre l'unica Chiesa di Cristo, rispetto alla quale quella papale, secondo lui naturalmente, è una setta. È una setta, la setta papale della Chiesa di Cristo. Ma la Chiesa di Cristo? La Chiesa di Cristo, dov'è la Chiesa di Cristo? A Wittenberg? No! Se a Wittenberg non c'è la fede, non c'è la Chiesa. La Chiesa di Cristo è a Roma? Sì! Se a Roma c'è la fede in Cristo. Questo è il discorso di Lutero. La Chiesa è là dove c'è la fede. Cioè dove c'è una risposta di fede a una predicazione della grazia di Dio, incondizionata, immeritata e gratuita. Dove c'è questa predica e dove c'è la risposta? Lì c'è la Chiesa, che sia Roma, che sia Wittenberg, che sia... Non ha nessuna importanza. Non c'è una Chiesa di Roma, non c'è. Non c'è una Chiesa di Ginevra, non c'è una Chiesa di... Wittenberg, c'è una Chiesa di Cristo. Dov'è? Dove si predica la grazia incondizionata, immeritata e gratuita di Dio e qualcuno crede in questa grazia. Lì c'è la Chiesa. Ma allora, dove è nata questa benedetta riforma? È nata in convento. Come? Attraverso quella che chiamo, ma si può dire, adoperare altre espressioni, una full immersion, immersione totale nella Sacra Scrittura. Dal 1512 al 1517, poi per tutta la vita, ma diciamo questi anni cruciali che poi sono sfociati nelle 95 tesi, negli scritti poi del 1520, che sono il vero, la vera nascita, diciamo, se vogliamo, della Riforma. Che cosa ha fatto Lutero? Lutero si è immerso totalmente nella Sacra Scrittura. Perché? Perché doveva insegnare all'Università di Wittenberg, aveva ereditato la cattedra del suo superiore, il superiore del suo convento si chiamava Staupitz, ha avuto un'enorme influenza su Lutero e avendo visto, però poi non lo ha seguito, ma ha avuto un'enorme influenza e vedendo le capacità, insomma, gli ha ceduto la cattedra di Bibbia all'Università di Wittenberg. Lutero non ha fatto altro. Ma allora uno dice, come mai? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Dimmi che cosa è successo, te lo dico. È successo che attraverso questa full immersion, totale immersione, voi dovreste vedere questi commenti di Lutero al Libro dei Salmi, alle lettere ai Romani, alla lettera ai Galati, dei commenti cui tira fuori. L'universo intero tira fuori da questi testi biblici commenti strepitosi, formidabili, straordinari. C'è un amore per la lettera, considerata come la custode dello spirito, della parola famosa. Che cosa scopre? Scopre che quel Dio che parla nelle pagine della Bibbia è diverso da quello che la Chiesa sta annunciando. È un altro Dio. Per lui è stato uno shock spaventoso. Come? La Chiesa predica un Dio diverso da quello che io scopro nelle pagine della Bibbia? predica un Dio che ha a che fare con delle indulgenze quando io scopro la gratuità totale del dono della grazia. E l'indulgenza è un mercato. Un Dio mercato è quello che... Guardate che secondo me le 95 tesi sono un grido di allarme. Un grido di allarme. Siamo fuori strada. Siamo fuori strada. La predicazione della Chiesa, invece di portare le anime a Cristo, le porta lontano da Cristo. Invece di svelare il mistero della grazia di Dio, lo nasconde. La gente è deviata dalla via cristiana. Questa è stata la ragione per cui Lutero ha scritto le 95 tesi e poi tutto il resto, insomma, per riportare il Dio della Bibbia, chiamiamolo così, è un'espressione che non va bene, ma il Dio predicato da profeti e apostoli e da Gesù, riportarlo nella Chiesa. Questo è tutto lì, niente di più, niente d'altro. Lutero non era interessato a riformare la Chiesa in nessun modo. La Chiesa del Papa andava bene anche così. Anche così. E al massimo lui diceva: io, diciamo, il Papa lo accetto come punizione per i miei peccati. Sì. Ma lo accetto. Non mi importa. Non mi importa. Purché la predica di Dio nella Chiesa sia questa, sì, lì allora mi impunto, diciamo così. Lutero si è impuntato. La Chiesa non può predicare un Dio qualunque, non può predicare il Dio delle indulgenze, no! Non può predicare un Dio che è grazia a metà, no! Perché questo devia, questo porta lontano da Cristo, no? Da lì è nata la riforma. E adesso, se ho ancora un minuto, 3 minuti, no, almeno 5 me ne devi dare.
Certamente. No. No. Sì, sì. L'unica voce non cattolica di questa
storia. Facciamo indulgenza.
Allora, dunque, sì, si dice anche Lefebvre, che ha scritto un libro bellissimo, importantissimo su Lutero, però c'è un errore fondamentale, secondo me, che è questo, che lui dice: Lutero era preoccupato per la sua anima, ma non è vero. Lutero era preoccupato per l'anima della sua generazione, perché la sua anima l'aveva sistemata, aveva scoperto il Dio famoso misericordioso, l'aveva scoperto commentando il libro dei Salmi. Quindi lui era tranquillissimo, sapeva in chi aveva creduto e non aveva bisogno di nient'altro. Ma il problema non è questo, non è la scoperta del Dio misericordioso, ma perché la deve comunicare alla sua generazione? Questo è il punto. E la deve comunicare alla sua generazione perché riteneva che l'anima della sua generazione era in pericolo, per il motivo che ho detto. Quindi la molla della riforma non è la ricerca del Dio misericordioso per l'anima tormentata di Lutero, no! È la ricerca, cioè la scoperta, non la ricerca. La scoperta del Dio misericordioso per l'Europa, per la Germania, per la sua generazione. Questo è la riforma, se uno vuole capire che cos'è stato. Ecco. Ora, da questo punto, da questa radice, la full immersion nella Sacra Scrittura, è nato effettivamente un ripensamento totale della dottrina e della vita cristiana. E questo è un ripensamento totale. Tranne i primi due articoli del credo, la Trinità e il dogma cristologico, quello non si tocca. Ma il terzo articolo del credo, la Chiesa, cioè lo Spirito e la Chiesa, quello un ripensamento totale. Un ripensamento totale. Tanto che Karl Barth, nella conferenza che Cassese ha giustamente citato, una conferenza straordinaria intitolata La Riforma come decisione, termina con una espressione che io ho adottato con qualche esitazione, ma alla fine devo dire che mi convince abbastanza, e cioè lui parla di rifondazione, Neubegründung, letteralmente rifondazione. In che senso interpreto io, perché lui non fa l'esegesi, ma io interpreto questo concetto che mi convince abbastanza ed è la risposta alla domanda: che cos'è propriamente la riforma? È una rifondazione della fede e della vita cristiana sulla base della Sacra Scrittura. Questo è la riforma. E flash, cinque flash, che posso soltanto enunciare, ma neanche commentare, perché qua mi tolgono la parola, anche se vi dico questa battuta. Una volta ero a Parigi e c'era uno, appunto, una cosa come questa qua, c'era un grande professore, non ricordo più il nome, un giurista, mi ricordo. E allora la prima cosa che lui ha detto, allora il moderatore gli dà la parola, le do la parola al professor e allora questo qua comincia a dire: guardate che quando qualcuno mi dà la parola, io me la tengo. Però nessuna paura, no, la restituisco.
Ma guardi che no, nessuna paura, è un piacere.
La restituisco. I flash, ecco, magari se ci fosse un'altra ora, io vi darei 5 flash che secondo me sono fondamentali sul piano poi dei contenuti, perché tu dici rifondazione, va bene, ma poi cosa è venuto fuori? Cosa è venuto fuori? Alla fine, uno, la religione come parola. La religione è tante cose, ma nel protestantesimo, nella riforma, e lì tutti i riformatori sono unanimi, l'asse portante del rapporto tra Dio e uomo e Dio, è la parola. Giovanni 1:1. Nel principio era la parola era Dio, la parola è stata fatta carne. La parola, anche come carne, è parola, però. Parola nella carne, ma parola. Parola nel sacramento, ma parola, eccetera, eccetera. Parola nella predica, ma parola, eccetera, eccetera, eccetera. Due parole che non c'erano nell'elenco, peraltro bellissimo, ma se avessi dovuto fare io l'avrei fatto un po' diverso. La parola libertà non c'era. Ho guardato bene, vero che non c'è? Pensa ad alto.
Ha tagliato. Comunque
c'era
lei,
il documento no. Giustificazione e libertà.
No, ma
lui si riferisce alla Flavia.
Sì, ma c'era dopo.
Allora, libertà.
No, ma perché dico... No, non posso spiegare, no. Tre, altra parola che non c'era, coscienza. Quattro, altra parola che non c'era, però è venuta dopo, e allora infiliamola, lavoro. Ma qui posso dire una cosa in più o no? Sul lavoro. No? Voi sapete che la Costituzione della Repubblica Italiana... Ma vi siete mai chiesti da dove viene? Perché guardate che è stranissimo. È stranissimo. Non vi siete mai stupiti? Stupitevi davanti a questo articolo primo, l'articolo primo, l'articolo fondamentale. Sapete, tre radici. Benedetto da Norcia, ora et, cioè preghiera e lavoro, il lavoro è un altro modo di pregare. Martin Lutero, volete che vi dica una bella frase di Lutero o non ho il tempo? Ora ho un ricatto il mio. Allora, la bella frase di Lutero è questa qua. Il contadino che zappa il suo campo, la massaia che tiene in ordine la casa e alleva i suoi figli, il calzolaio che fabbrica la scarpa, rendono lo stesso atto di culto a Dio come il prete che consacra l'ostia. La santificazione del lavoro, atto di culto. Poi la terza radice, naturalmente, è la rivoluzione di ottobre. Voi sapete che quell'articolo Togliatti voleva intitolarlo diversamente, voleva che la Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sui lavoratori, ma De Gasperi, siccome sapeva che il Partito Comunista era il partito dei lavoratori, ha detto no, perché sarebbe come dire fondato sul Partito Comunista, no. E dopo tanta discussione sono arrivati a questo bel compromesso. È la terza radice, ma è interessantissimo, è fondamentale per capire anche da dove veniamo, da dove veniamo. E dunque il lavoro, e poi allora l'ultimo, il quinto, un nuovo modello di chiesa. Non una nuova chiesa, per carità, i riformatori sarebbero inorriditi a parlare di nuova chiesa, ma un nuovo modello di chiesa sì, perché appunto la chiesa cristiana si modella attraverso diverse forme nella storia della Chiesa, e il protestante, la riforma, diciamo, ha creato un nuovo modello di Chiesa.